All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui, io sono Mattia Guastafierro, buongiorno di nuovo. Grazie per essere qui alla Pedana degli Orti. Inauguriamo oggi i nostri panel, i nostri incontri e lo facciamo con un tema che, se siete qua lo sapete bene, è sempre stato a cuore di Radio Popolare, cioè il tema dell'immigrazione. Un tema molto complesso, dalle grandi complessità che analizziamo da sempre, in tutte le sue sfumature, centrale per la vita del paese in questo mondo globalizzato, centrale soprattutto per la vita di migliaia di persone che sono qui sul nostro territorio. Ecco, noi parliamo di immigrazione oggi in una maniera un po' diversa da come l'abbiamo fatto negli anni passati, perché non so se vi siete accorti, negli ultimi mesi è successo qualcosa di diverso. C'è stata un'escalation della propaganda sui migranti più subdola. Non è che prima non ci fosse mai stata le violenze, le violazioni, i principi umani calpestati ci sono sempre stati, lo sappiamo da circa 20-30 anni. Ma negli ultimi tempi si sono superate alcune linee rosse, alcuni confini in maniera subdola, quasi anche un po' sotto silenzio. Alcune idee che sembrano essere indicibili. Dei progetti che non dovevano essere centrali nel dibattito lo sono diventati, sono stati addirittura legittimati dal punto di vista del diritto. È qualcosa che forse è cambiato rispetto agli anni passati. Si parla oggi di progetti di deportazione, si parla di accordi con torturatori, c'erano anche prima ma oggi vengono quasi anche rivendicati. Si parla di criminalizzazione delle ONG, anche questo c'era prima, ma abbiamo alzato ancora di più l'asticella. E infine si parla addirittura di spionaggio, di dossieraggio contro gli attivisti del mare, chi ogni giorno cerca di far diventare questo posto un posto migliore, cerca di rendere la vita migliore alle persone che semplicemente sono in fuga da situazioni problematiche, di gravi crisi e gravi violenze, cercano un futuro, una speranza migliore qui sulle nostre coste, in Europa. Ecco, tutti questi progetti sono diventati progetti reali che si possono perseguire, portare avanti, anche forzando forse il diritto. E quindi parliamo di questo stamattina insieme a quattro ospiti importantissimi che sono a loro modo ognuno testimone di uno di questi quattro progetti che hanno alzato ancora di più l'asticella. Ci sono innanzitutto Lamma Gok di Refugees in Libia. Alice Basiglini, vicepresidente di Baobab Experience. Davide Giacomino, Advocacy Officer di Emergency. E Luca Casarini, fondatore di Mediterranea e non solo, ovviamente. E quindi vi ringrazio tantissimo per essere qui stamattina con me a parlare di che cosa? A parlare di Al-Masri, a parlare dell'operazione Albania, a parlare dello spionaggio con Paragon nei confronti degli attivisti del mare, a parlare dei porti lontani assegnati alle navi delle ONG. Tutto questo sono i progetti indicibili che non sono più indicibili, sono sulla carta. E proviamo ad affrontarli oggi con una domanda poi di fondo, cui cercheremo di rispondere, cioè dove ci stiamo spingendo, se questa asticella ormai è alzata, non si può più tornare indietro, e quel sogno di integrazione, accoglienza che qualcuno aveva qualche decennio fa è fondamentalmente finito, segnato, sparito, oppure no? E quindi io vorrei partire da Lamma Gok e Alice Basiglini. Alice ci aiuterà anche a fare un po' da traduttrice, quindi Alice, se vuoi prendere anche un microfono, no, Lam, tu tieni il tuo. E Alice ci aiuterà, vi intervisterò entrambi. Voglio partire dalla storia emblematica di quest'anno, no? Di questi progetti indicibili, gli accordi con i torturatori, fatti in nome della ragion di Stato, perché questo ormai abbiamo capito. La vicenda di Al-Masri la conoscete bene. Qualche mese fa questo generale libico, un torturatore di migranti nei campi di detenzione in Libia, arriva in Italia. viene arrestato perché su di lui pende un mandato d'arresto internazionale della Corte Penale Internazionale, ma poi succede qualcosa. Tra rimpalli politici e incongruenze, reticenze, alla fine il ministro della giustizia Carlo Nordio decide di rilasciarlo e questo generale viene rimpatriato addirittura con un volo di Stato direttamente in Libia, dove viene accolto con tutti gli onori di Stato. Allora succede il pandemonio politico, come potete immaginare. Quegli accordi in Libia che ci sono sempre stati con qualsiasi governo, grazie a questa vicenda emergono fuori come davvero concreti, quasi rivendicati, cosa che forse prima non si era fatta, ma c'erano. Stavolta vengono addirittura rivendicati in maniera subdola. E sono accordi con torturatori di migranti, sostanzialmente. Al-Masri ha torturato decine, forse centinaia di persone in quelle carceri, e tra queste c'è anche Lam Magok. Lam è un cittadino del Sud Sudan che è finito nei lager, li possiamo chiamare così, libici, è stato torturato, è stato testimone di quelle torture, e quando ha sentito allora della notizia che Al-Masri era in Italia ed era stato riportato indietro, non ce l'ha fatta, ha deciso che non poteva andare così. Hai denunciato il governo italiano, ora c'è un'inchiesta aperta in corso del Tribunale dei Ministri, vedremo come andrà a finire. Però Lam, io ti chiedo innanzitutto, come hai conosciuto Al-Masri, chi era, che cosa hai visto e come ti sei sentito quando hai capito che era qua e l'hanno riportato indietro?
Grazie, mi chiamo Lam Magok, vengo dal Sud Sudan, parlo inglese.
Mi chiamo Lam Magok, sono del Sud Sudan, ho incontrato Al-Masri la prima volta nel 2020, quando dopo un tentativo di attraversamento del Mar Mediterraneo siamo stati catturati dalla sedicente Guardia Costiera Libica e riportati indietro in Libia, rinchiusi in una delle prigioni gestite dal Masri. Tutti noi siamo stati messi in fila, tutti noi che eravamo su quella imbarcazione, tutti noi siamo stati picchiati da lui stesso con un bastone. Io portavo allora una croce al collo, io sono cristiano, lui me l'ha strappata dal collo e mi ha continuato a picchiare, e da quel momento ho capito che ero in pericolo nelle mani di questa persona.
Because I'm not safe in that place.
Voglio descrivere Al-Masri come una persona aggressiva, violenta, un criminale. All'interno delle prigioni da lui gestite utilizzava le persone migranti, le persone rifugiate come schiavi. Schiavi per andare a lavorare gratuitamente nell'edilizia, nelle costruzioni, anche militari all'interno delle basi. Schiavi per supportare gli eserciti nei rifornimenti militari. Allora la Libia era in guerra civile. Se qualcuno di noi si rifiutava di fare quello che ci dicevano di fare, venivamo brutalmente abusati, violentati, picchiati.
When I was transferred to another prison, and we went to the work, they take us to work, and then we try to escape, and then we were caught again. And
è successo anche che abbiamo tentato di fuggire quando eravamo in una sua prigione, nello spostamento tra una prigione e l'altra, siamo stati catturati e brutalmente picchiati. Io ho vissuto tutto questo. E quando è accaduto che ho saputo che Al-Masri si trovava in Italia, ho pensato di trovarmi in uno stato di diritto. Io in quel caso non era la prima volta che parlavo di Al-Masri, anche quando ero in Libia ho parlato di Al-Masri ai giornalisti, ho raccontato chi era, ho contribuito con le mie testimonianze a raccontare chi fosse questo criminale torturatore. L'Italia è il paese presso il quale io ho chiesto e ho ottenuto protezione internazionale, e per cui ero certo fondamentalmente che questo paese avrebbe catturato Al-Masri e lo avrebbe arrestato e lo avrebbe consegnato alla giustizia fin quando lui non sarebbe stato appunto chiamato a pagare dei crimini, a rispondere dei crimini commessi. Tuttavia ho poi visto Al-Masri messo su un volo di Stato diretto in Libia.
Under trial, but later on they let him go. They put him in the state flight and taking him back to Libya.
Lamb, dicevi, l'Italia è il paese che ti ha accolto, che ti ha dato protezione. Come ti sei sentito quando hai visto che quello stesso paese ha liberato, ha lasciato andare la persona che ti ha causato così tante sofferenze?
You know, at that time I feel bad that they
quando ho visto Al-Masri ritornare al sicuro in Libia, sono stato male, molto male. Vedere un criminale che torna su un volo di Stato italiano. Io però credo in uno Stato giusto, nella giustizia, nella libertà, nello Stato di diritto. E per questo ho voluto comunque lottare per la giustizia, una giustizia che non è solo per me, ma è per tutti i sopravvissuti ai crimini commessi da Al-Masri e anche coloro che continuano purtroppo oggi ad essere sottoposti agli stessi abusi e alle stesse torture grazie al fatto che è stato ricondotto in Libia.
C'è un pezzo d'Italia che ha ascoltato la tua storia, che non si vuole arrendere alla deriva che assistiamo ultimamente sull'immigrazione, soprattutto questa retorica sull'immigrazione che vuole chiudere soltanto i porti, non accogliere più nessuno. Quel pezzo d'Italia ti è stato vicino? Quanto è stato importante per te riuscire ad avere quel sostegno?
I really like the way
in questo senso ho molto apprezzato il contributo che attivisti, politici, organizzazioni, il supporto che ho ricevuto dagli attivisti, da queste realtà, alla mia persona oltre che alla causa, nel senso che in quanto rifugiato, in quanto migrante, ho comunque il diritto elementare di chiedere, anche se rifugiato, anche se non cittadino italiano, insomma questo è un po' il concetto che dice Lam, ho il diritto di chiedere al governo italiano di rispondere di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. E ho apprezzato molto il fatto che appunto queste realtà mi abbiano supportato in questa mia azione.
Our case on in the way of obtaining justice.
E c'è in corso, come vi dicevamo, un'inchiesta del Tribunale dei Ministri per capire le responsabilità politiche sul rimpatrio di Al-Masri e la disobbedienza sostanzialmente alla Corte Penale Internazionale, a quel mandato d'arresto per crimini umani, contro l'umanità. Alice, a che punto è quell'inchiesta? Perché se ne è parlato tantissimo nei primi giorni, adesso è come se ci fosse un po' una sorta di silenzio, un po' che non arrivano notizie. Il Tribunale dei Ministri sta indagando, quando sapremo qualcosa in più?
Allora, il Tribunale...
Indagati ovviamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, il Ministro della Giustizia Nordio, il Ministro dell'Interno Piantedosi e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Sì, il Tribunale dei Ministri sta facendo il suo lavoro, il che significa che sulla base di quelle che sono state le denunce, una di queste appunto presentata da l'AMMAGOC con il supporto del team legale di Baobab, sta valutando tutti gli elementi, sta procedendo alle interrogazioni e sta chiaramente collezionando tutto il materiale necessario a prendere una decisione. Sappiamo che il limite che c'era per l'assunzione di una decisione, quindi se archiviare o chiedere l'autorizzazione a procedere alle Camere nei confronti di questi soggetti, il limite è stato, diciamo, superato. Non è un limite categorico, non è un limite perentorio. Il Tribunale dei Ministri comunque si è preso più tempo. E sappiamo, diciamo, dalle indiscrezioni giornalistiche che le indagini le sta facendo. Da ultima è la richiesta a Nordio, al Ministro della Giustizia, di essere intervistato, di essere interrogato, e sempre da ultime le indiscrezioni, che però riteniamo particolarmente veritiere, sono di un suo rifiuto in tal senso, quindi del suo rifiuto di rispondere di quello che è effettivamente accaduto in termini di sottrazione di un criminale alla giustizia. Sappiamo poi della memoria che il governo italiano ha trasmesso alla Corte Penale Internazionale, una memoria che in parte ricalca diciamo la curiosa diciamo il come si può dire, la curiosa
motivazione
che Nordi e Piantedosi hanno dato alle Camere rispetto a quello che era accaduto, quindi in parte è rimasta la difficoltà dell'interpretazione in inglese, però poi anche in quell'occasione sono uscite fuori degli elementi molto importanti che ci chiediamo un po' tutti perché non fossero usciti fuori prima, come ad esempio un mandato d'arresto da parte della Libia allo stesso al-Masri, una richiesta di estradizione che i libici avrebbero fatto all'Italia, sempre dal-Masri, tutti i documenti di cui all'informativa che Nordi e Piantedosi hanno fatto al nostro, al Parlamento, non erano uscite fuori. Tutto questo è stata parte integrante della memoria difensiva del nostro governo alla Corte Penale Internazionale, che però fa uscire ancora più dubbi rispetto a quello che dicevi tu, un comportamento che di fatto poi, da qualunque parte tu lo voglia vedere, bisogna ritornare al nucleo originario, cioè il fatto di aver sottratto un criminale alla giustizia internazionale e di averlo fatto in un processo di normalizzazione di questo tipo di atteggiamenti.
In nome della ragion di Stato, perché il grande non detto, che qua diciamo invece chiaramente, è che gli accordi con la Libia ci sono da anni, dai governi PD fino ad oggi, e sostanzialmente sono con le milizie che in questo momento governano in Libia. Noi teniamo i migranti, fermiamo le partenze, voi ci date i soldi, e dunque al-Masri doveva per forza tornare a casa con un volo di Stato, non doveva essere assolutamente arrestato. Nel frattempo è partita tutta l'operazione di discredito nei confronti della Corte Penale Internazionale. Questo governo, come gli altri di estrema destra in giro per il mondo, non riconosce gli organismi internazionali, quindi c'è anche quell'elemento che adesso è entrato in gioco in questa vicenda. E questa è la ragion di Stato che calpesta i diritti umani, i principi fondamentali. Io vi ringrazio, Alice Lam, grazie davvero per averci raccontato questo.
Economico.
Torno da voi tra poco. C'è un'altra storia, ovviamente, che conoscete, che è quella che citavo prima, di queste linee rosse oltrepassate, è quella dello spionaggio, il dossieraggio nei confronti degli attivisti del mare, e non solo, non soltanto gli attivisti del mare. Abbiamo emersa questa vicenda incredibile, no? In realtà non è così tanto incredibile, però è emersa, e forse questo ha cambiato un po' i piani. Paragon, questa società israeliana che produce software di spyware per spiare telefonini, dispositivi, e produce software che vende a enti pubblici, a istituzioni, tra cui il governo italiano, tra cui i servizi segreti italiani. E questo software nello specifico si chiama Grafite ed è stato utilizzato, è emersa questa notizia perché Meta, che è la grande compagnia che gestisce Facebook, WhatsApp, ha avvisato alcune persone di essere spiate con questo software. Da chi? Non si sa. Sappiamo che questo software è in uso ai servizi italiani, e tra le persone spiate ci sono gli attivisti del mare, come Luca Casarini. Ciao Luca.
Ciao.
Non
Ciao.
Soltanto te, perché... anche loro. C'è anche un giornalista, e questo cambia le cose, perché se forse lo spionaggio è anche lecito da un punto di vista del diritto nei confronti di chiunque di noi, se c'è un'ipotesi di reato, come magari anche in questo caso ce lo spiegherà Luca, nei confronti di un giornalista non si può fare, c'è una legge che lo impedisce. Ed è stato spiato, lo sappiamo, il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. Fanpage, quella testata che sapete bene è autrice di quell'inchiesta sulla gioventù meloniana, i giovani di Fratelli d'Italia e il rigurgito nazista dentro quell'organizzazione giovanile. Però noi abbiamo Luca Casarini, che è stato spiato. C'è stata una relazione del COPASIR, che è il Comitato per la Sicurezza della Repubblica, che vigila sui servizi segreti, ed è uscito con una relazione proprio pochi giorni fa. Sappiamo una cosa che non sapevamo prima. Insomma, essere spiato, aver usato software di spionaggio non è stato soltanto il governo Meloni, ma tutti i governi, quindi anche quelli passati. Perciò Luca, tu da chi sei stato spiato? Si capisce?
Da tutti, sono uno democratico e mi faccio spiare da tutti quanti. Io, cioè, non è che... la cosa interessante che mette in luce questa storia, no? Questa vicenda, è che siamo dentro un regime di sorveglianza di massa, in realtà, cioè al di là del caso specifico mio o di David Iambio di Refugees in Libia, cioè in questa storia mediterranea Refugees in Libia vengono classificati da più governi come minacce alla sicurezza nazionale. Allora, intanto, questo ci offre uno spaccato. Al-Masri è una risorsa nazionale per il governo Meloni, ma evidentemente anche per quelli di prima, perché il patto, il memorandum Italia-Libia è del 2017 ed è una forma che Minniti, l'allora ministro degli interni Minniti, assume per sistematizzare quello che Berlusconi faceva prima con Gheddafi in una forma, diciamo così, amichevole, no? Di accordi, ve li ricordate, insomma, tutte le sceneggiate a Roma, le tende, le cose, eccetera, eccetera. Ok. Lì diventa invece, nel 2017, si stabilizza questo, cioè si teorizza e si fa diventare strutturale questo discorso di costruire accordi con criminali per fini di, diciamo così, di gestione della politica migratoria del nostro paese. Quindi questo tipo di cosa è strutturale, ed è strutturale anche lo spionaggio. Verso chi? Verso chi si oppone a questo. E come e perché Mediterranea, Refugees in Libia in particolare, no? Perché il tema della pratica dell'opposizione a questo tipo di accordi che si fondano sulla disumanità, sulla violazione di tutte le convenzioni internazionali, sulla sofferenza che noi stiamo pagando perché venga prodotta nei confronti di donne, uomini e bambini, migliaia e migliaia. L'altro ieri sono state scoperte le nuove fosse comuni nei dintorni di Tripoli, cioè le persone vengono ammazzate, vengono uccise con un colpo alla testa e vengono messe dentro le fosse comuni. Stiamo parlando di lager, l'AM ci descrive la situazione, stiamo parlando di lager come Auschwitz, cioè non so se rendo l'idea, per cui è chiaro che c'è chi si organizza per non girare la testa dall'altra parte. Questi qui, questi che si organizzano, sono un target per il governo, per il potere politico, che afferma invece quell'altro sistema, no? Che è quello che autorizza a fare del male a migliaia e migliaia di persone. Ora, questa cosa dello spionaggio è strutturale. Io avevo fatto una proposta a Conte per non fargli fare quella figura di merda che ha fatto quando, perché siccome sono intelligente,
il primo spionaggio è stato Giuseppe Conte.
Sì, ma chissà prima di lui, è che sono come dire, non così
Conte
tanto
due,
vecchio,
sì.
Ma insomma, da Scelba in poi,
Giallorosso.
Ragazzi, però il tema qual è? Il tema è politico, a me non mi interessa, cioè il tema in questa storia, io avevo proposto, mi hanno avvisato che giustamente quelli del governo, che non sono appunto così stupidi, cosa hanno fatto? Hanno detto: bene, voi ci rompete le balle per Paragon, che è saltato fuori perché Meta ci avvisa, Zuckerberg, il compagno Zuckerberg che mi avvisa, eccetera. È successa una roba imprevista. Poi io sono sempre dell'idea che queste cose impreviste che ci capitano sono anche frutto di qualcosa che agisce a livelli cosmici più alti, eccetera. Però, insomma, succede sta roba che non doveva succedere. Cioè, non si doveva sapere che eravamo spiati dai servizi segreti con Paragon, che è un software militare, eccetera, eccetera. È una cosa imprevista. A questa, il governo come reagisce? Dà libero accesso al COPASIR, che non è una commissione d'inchiesta, per cui si può anche non darglielo il libero accesso, al database dell'AISE e dell'AISI. E cosa salta fuori? Che è Conte quello che ha firmato il primo provvedimento di intercettazione telefonica con software dei servizi segreti. È diverso dalla magistratura. La magistratura
se voi, io potrei fare un libro sulle intercettazioni, così ricostruisco anche un po' la mia vita più personale, eccetera, perché chiaramente la magistratura ha sempre disposto con le inchieste da Genova, c'è anche Vittorio, eccetera, e in poi io ho faldoni, migliaia di pagine di intercettazioni disposte dalla magistratura sulle ipotesi di un reato e che io posso leggere. Gli servizi segreti, le intercettazioni non sono accessibili, non possono essere usate nei processi, ma servono a fare dei dossier interni che vengono scambiati, che vengono portati a XYZ o utilizzati per fare campagne di diffamazione o di altre cose. Questa è la differenza, che queste intercettazioni sono decise dall'autorità politica, non dalla magistratura. Vengono vidimate da un pubblico ministero, che è il presidente della Corte d'Appello di Roma, eccetera, ma è solo una vidimazione, ma è l'autorità politica che decide chi mettere sotto controllo e su chi mettere, attivare un team. Voi immaginatevi, c'è un ufficio che pensa dalla mattina alla sera a come spaccarci il culo, cioè nel senso a metterci in difficoltà, a costruire montature giudiziarie, a cercare di trasformare quello che noi facciamo in crimine, cioè quindi che sia possibile arrestarci. C'ho il processo in corso di Ragusa,
sì.
Lì dentro, negli atti, c'è un dossier che non viene dalla polizia giudiziaria di Ragusa, perché è un dossier sul profilo criminale nostro, che dice che noi siamo un'associazione criminale a delinquere che vuole cambiare le leggi sull'immigrazione italiane ed europee. C'è scritto nero su bianco. Come lo vuole fare? Creando una rete che va dal Vaticano ai grandi armatori e quindi una pratica diffusa che smonta quelle invece dei governi su respingimenti delle persone, eccetera. Quel dossier lì l'hanno fatto i servizi segreti, l'hanno messo dentro, hanno chiesto l'arresto nostro, il giudice istruttore si è rifiutato di farlo e questi qui hanno consegnato tutto alla Verità, che ha fatto 30 prime pagine su tutti i brogliacci, le cose, vi ricordate, eccetera. Non solo, contemporaneamente un sito libico che si chiama Migrants Rescue Watch ed è legato alle milizie libiche, ad al-Masri, ad al-Kikli, a tutti questi personaggi che abbiamo imparato a conoscere perché girano anche in Italia, al-Kikli non più perché l'hanno fatto fuori, ma come Bija, come tanti altri. Questi hanno pubblicato gli originali dei brogliacci, cioè quindi i nostri servizi segreti hanno raccolto queste cose, le hanno date a un giornale quando hanno visto che non ci hanno arrestato e poi le hanno consegnate alle milizie libiche e questi le hanno pubblicate, noi siamo molto famosi in Libia. Allora, questo per cosa voglio dire? Che questo sistema è marcio. Cioè questa è la cosa, no? Ma come Conte 2? C'era il PD dentro il governo del Conte 2. Poi c'è... Perché l'attività di solidarietà è considerata un reato? Vuol dire che il sistema è marcio. C'è un problema sistemico al di là dei presidenti del Consiglio. Poi c'è un salto di qualità, che è Paragon. 5 settembre 2024... Mantovano decide di usare Paragon su di me, sui nostri telefoni, eccetera. Paragon è diverso dagli altri, perché? È per quello che Zuckerberg ti avvisa. Perché può fare tutto. Cioè Paragon, il mio telefono, può diventare un microfono ambientale, mentre facciamo un'assemblea.
Ambientale per intercettare chi? Una
cosa. Uno vestito di bianco,
per esempio. Vestito di bianco.
Allora... Attivano i servizi segreti italiani, secondo la relazione del COPASIR, attivano il contratto con Paragon Solution l'8 febbraio del 2024. L'8 febbraio del 2024 io e Don Mattia Ferrari riceviamo un messaggio da Meta, lo stesso giorno, via Facebook, che ci dice probabilmente hacker governativi stanno tentando di forzare i tuoi account. Io ci rido sopra, Don Mattia manco si accorge, io ci rido sopra e faccio un post su Facebook che potete rintracciare, con scritto: ehi caro hacker governativo, guarda che te lo dico io cosa stiamo facendo, è inutile che spendete soldi, eccetera eccetera. Cosa stiamo facendo noi? Perché di fronte a tutta sta schifezza, sta cosa indicibile che noi descriviamo ormai, che è parte della storia della Repubblica Italiana, cioè capite, è una cosa pazzesca, ma è così, noi stiamo facendo la cospirazione del bene. Cioè noi ci stiamo organizzando per demolire pezzo per pezzo, dal mare alla terra, sto sistema ingiusto e disumano. Come facciamo? Per esempio organizzando navi di soccorso civile. Andiamo in mare perché c'è gente in mare che ha bisogno di una mano e noi li vogliamo aiutare. Questa roba qua è un pezzetto, è come quando Baobab compra dei biglietti per un autobus. No, non si può fare, perché così demolisci tutto il meccanismo, no? Il meccanismo, il muro. Il muro viene demolito, come il Mediterraneo, invece di essere una fossa comune, è un mare che finalmente, dove si soccorrono le persone. Ora, per fare questo, come sempre, noi abbiamo un po' di ambizioni rispetto, certo, alle cose. Allora, diciamo, qua, uomini e donne di buona volontà, mettiamoci assieme. Cioè, bisogna sconfiggere lo Stato, non è mica una cazzata, cioè, voglio dire, è una roba seria. E chi andiamo a cercare? Quelli che, anche altri che vengono da altre storie, che vengono da altri mondi, che non possono stare a guardare sta schifezza qua, che oltre a dire, a denunciarla, no, ma pratichiamo la Convenzione di Ginevra, pratichiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, pratichiamola, non leggiamola, perché se solo la leggiamo è carta morta. Allora, questa cosa loro vanno fuori di testa, perché noi, Papa Francesco, i grandi armatori, la Maersk o altri, costruiamo una rete, costruiamo un'alleanza. Voi avete costruito l'alleanza per la morte con tutti i peggiori criminali del Mediterraneo, e noi la costruiamo, l'alleanza per la vita, con le brave persone che abitano il Mediterraneo, che vengono da tanti mondi, da tante realtà, ma che non ci stanno a vivere sta roba qua così schifosa davanti ai nostri occhi. E questa cosa qua li manda fuori di testa, la cospirazione del bene, perché sostanzialmente il male che è organizzato e che diventa diritto, cioè vi rendete conto l'aspetto inquietante, no? Quando noi diciamo, ma qual è la differenza con sempre ci sono stati, ma l'aspetto inquietante è quando diventa contabilità. Il cruscotto del Viminale, quanti sbarchi e non quanti sbarchi, e noi sappiamo che tutti quelli che mancano, metà sono morti, li abbiamo fatti morire. Allora, di fronte a sta roba qua, la risposta è produrre l'opposto, produrre il fatto che ci sia in questo paese una rete solidale amplissima che comincia a disobbedire a queste leggi ingiuste, che comincia a nascondere i ricercati, che comincia... Vedete cosa sta succedendo a Los Angeles? Stamattina, ieri, noi avremo questa situazione qua, la guerra civile, avremo gente che va in giro, militari che vanno in giro a cercare di prendere fratelli e sorelle perché non hanno un permesso di soggiorno, e rinchiuderli dentro dei lager che abbiamo in Italia che si chiamano CPR. Sono dei lager quelli, non sono, sono peggio delle carceri. Allora, questa roba qua, come ci organizziamo? Siccome funziona, perché funziona? Perché pensate, una vita salvata è salvare il mondo intero, è distruggergli questa idea per cui si può far morire. Allora, questa roba qua vanno fuori di testa e quindi diventiamo la minaccia per la sicurezza nazionale. Chi è che potevano intercettare? Questi qua decidono Paragon il 5 settembre del 2024, io il 29 settembre entro al sinodo, perché dentro questa cospirazione del bene succedono delle cose pazzesche, tipo che io vengo invitato al sinodo da Papa Francesco. Ora, che cosa facciamo con Papa Francesco? In 6 anni abbiamo costruito un rapporto con Papa Francesco che si fondava sul fatto di trovarci, io e Don Mattia in particolare, ma tutti noi, anche l'AM, siamo andati molte volte, perché poi Papa Francesco li voleva conoscere anche le persone, voleva abbracciarli, voleva dirgli, oh, forza, avanti, come facciamo per gli altri? Ora, questa roba qua è avvenuta per 6 anni E le mie riunioni con Papa Francesco erano riunioni del tipo: ok, ci sono 5 da tirar fuori da quel lager lì, come facciamo? E Papa Francesco diceva: come facciamo? Come posso aiutarti? Come posso aiutarvi? Questo era il Vangelo, capite? E questo telefono, che cosa gli serve a loro? Paragon gli serve perché il microfono può diventare, a differenza degli altri software che hanno sempre usato con me, eccetera, eccetera, questo microfono può diventare un microfono ambientale e quindi si possono intercettare le riunioni, non solo, estrapolare le chat. Cosa ci abbiamo dentro le chat? L'unica roba che vogliamo proteggere, il resto è tutto puro, io ne sto parlando con voi perché è la nostra arma fondamentale, Vittorio, ti ricordi? La pubblicizzazione. Noi non siamo clandestini, nessuno di noi, l'AM è una persona e io sono una persona, e quello che facciamo lo mettiamo in pubblico, perché questa è la nostra arma di fronte a quelli che lavorano per far morire, che lavorano con i servizi segreti, che lavorano a queste cose torbide, a questa storia brutta del nostro paese, che c'è sempre stata, le stragi, le cose, la P2, tutte queste robe qua. È quella la cultura, è il marcio che c'è.
Grazie Luca. Probabilmente ci stanno ascoltando in questo momento col microfono ambientale.
Avete capito bene? Ok?
Davide Giacomino, Advocacy Officer di Emergency. C'è un tassello che manca in tutto questo, è l'operazione Albania, questa grande operazione di deportazione. Possiamo chiamarla deportazione, il trasferimento di migranti, prima richiedenti asilo salvati in mare, in questi CPR, in questi centri costruiti in Albania. Adesso quel progetto è andato a monte perché i tribunali hanno detto che era in contrasto col diritto europeo e hanno deciso di metterci i migranti irregolari, quelli senza permesso di soggiorno, banalmente già presenti nei nostri CPR italiani, spostarli lì. Anche quel progetto sta andando a monte, sempre perché è in contrasto con il diritto europeo. Chissà se poi lo cambieranno questo diritto europeo, forse sì. È deportazione quella?
Allora, intanto grazie per l'invito. Penso sia importante che ci siano ancora dei luoghi in cui si possa comunque discutere di questi temi così importanti, quindi è giusto farlo, finché ce lo permetteranno di farlo, comunque saremo qui a parlarne. Volevo solamente dire due cose velocissime degli interventi precedenti. Innanzitutto, come prima cosa, esprimere solidarietà a Luca, a Mediterranea e a tutti i giornalisti che sono stati intercettati. Perché crediamo che spiare, no? In maniera così spudorata sia indice di un senso di impunità, forse anche da parte dell'autorità, e questo è davvero molto, molto pericoloso. Un'altra cosa che invece mi premeva dire, prima durante il racconto di Lam, parlando appunto del caso Al-Masri, si è detto che ha il diritto di chiedere giustizia ed è verissimo. A questo corrisponde il nostro dovere di supportare tutte le persone come l'AM, perché siamo corresponsabili, se non responsabili, come paese, come società di quello che succede in Libia, quindi questo è anche questo è giusto ricordarlo sempre. Passando invece al cosiddetto modello Albania, no? Questa nuovo episodio di questa saga che non ci lascia, non ci fa annoiare. Tutto inizia nel novembre 2023, quando Giorgia Meloni firma questo protocollo con il governo di Edi Rama, in cui ha anche un rapporto personale di amicizia. E questo protocollo, come dicevi tu prima Mattia, appunto prevede il trasferimento di persone soccorse in acque internazionali provenienti dai paesi cosiddetti sicuri. È un concetto che questo si ripeterà spesso, forse l'avrete sentito anche più volte, di maschi adulti non vulnerabili. Quindi questo vuol dire che le persone che in teoria possono essere trasferite nei centri, prima al porto di Shenzhen e poi nei centri di Jader, sono persone che, quindi, a esclusione delle donne, dei minori, di persone che hanno subito violenze, abusi e persecuzioni. Già in questa prima fase, no, di trasferimento, di selezione, possiamo dire, ecco perché poi si parla anche di deportazione, che avviene a bordo della nave che diciamo funge da hub in acque internazionali, c'è già un primo aspetto molto critico, Questo l'abbiamo sottolineato anche in un appello pubblico di Emergency, anche insieme a Mediterranea ed altre ONG che fanno ricerca e soccorso in mare, in cui abbiamo evidenziato e sottolineato quali sono le criticità, i rischi per queste persone con questo sbarco selettivo, nel senso che tutte le persone che vengono soccorse in mare sono vulnerabili in egual misura, quindi non è possibile fare un cosiddetto screening delle vulnerabilità adeguato a bordo. Non è possibile farlo perché molte di queste persone hanno subito traumi, violenze, abusi psicofisici, e queste ferite, che molto spesso sono anche invisibili e altre volte invece sono ben visibili, non è detto che riescano ad emergere, non riescono ad emergere in 24 ore, in una settimana, in un mese, a volte non emergono mai, per cui non è possibile definire una persona non vulnerabile per chi viene soccorso in mare. Una volta iniziati questi trasferimenti, tra ottobre e gennaio del 2025, vengono ben 3 trasferimenti, in totale vengono portate 73 persone nei centri in Albania, e quello che è subito chiaro è che questo sistema non funziona, nel senso che una volta già sbarcati nel porto di Shengjin, alcune persone vengono immediatamente riportate in Italia, perché si accorgono appunto il personale che effettua la selezione, che non era neanche specificata all'interno del testo del protocollo, si accorgono che effettivamente queste persone avevano delle vulnerabilità. Per cui già lì c'è un primo ostacolo nel poter anche solamente ammettere che possa funzionare un modello di questo tipo. E questo progetto, diciamo, è chiaramente un progetto di propaganda politica. Propaganda politica, tra l'altro, con dei costi elevatissimi. Si stimava appunto che il fabbisogno, diciamo, a livello di costi per i prossimi 5 anni, che è la durata del protocollo, sia di 800 milioni di euro. 800 milioni di euro che, devo dire, potrebbero essere investiti in maniera molto più efficace e efficiente. Mi vengono in mente giusto qualche idea sul sistema di accoglienza, sanità pubblica. Certo, ci sono mille altri modi per poter pensare di investire questi fondi pubblici. E quello che emerge è che queste persone che arrivano lì dopo appunto questo sbarco selettivo, che per noi è già illegittimo, le persone non dovrebbero neanche arrivare, diciamo, in Albania, e vengono sottoposte a trattenimento, la loro domanda di asilo viene respinta, e a questo punto, diciamo, la palla passa alle corti di Roma, al Tribunale di Roma, che appunto invece dopo, per fortuna, soltanto 48 ore, decide per tutte le persone che sono state trasferite che non può essere convalidato il loro trattenimento. Questo non può essere fatto perché appunto le persone trasferite provenivano da Bangladesh ed Egitto, che sono paesi all'interno della lista cosiddetta dei paesi sicuri di origine stilata dal governo italiano, ma una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce che un paese, per essere definito sicuro, e deve essere tale in ogni parte del suo territorio. Questo vuol dire che non devono esserci persone che possono essere sottoposte a rischio di persecuzioni, di discriminazioni, di violenze, abusi, e devo dire che è facilmente intuibile come Bangladesh e soprattutto Egitto non possono essere definiti tali. Quindi queste persone, dopo giorni di detenzione illegittima, come stabilito dai giudici, vengono riportate in Italia. E qui c'è già un primo grande fallimento di questo.
Il primo progetto fallisce.
È la prima fase di questo famoso protocollo Italia-Albania.
Non ci stanno, loro cambiano.
Diciamo che sono sicuramente, gli va riconosciuto che sono molto determinati, diciamo, nel portare avanti queste loro politiche.
Perché devono funzionare a tutti i costi.
Devono funzionare a tutti i costi. Devono funzionare a tutti i costi. E la nostra presidente l'ha ripetuto più volte, no? Che devono funzionare a tutti i costi, sulla pelle appunto delle persone, a discapito dei loro diritti fondamentali e dei diritti umani. Per cui che cosa decidono di fare? Non era più possibile trasferire le persone soccorse in mare, allora decidono di prendere le persone presenti sul territorio italiano, convertire una parte di questi centri in CPR, quindi un centro per la permanenza e il rimpatrio, e trasferirli dall'Italia nel CPR di Jader. Questa cosa è appunto indicativa di come ci si è spinti oltre questo limite di cui parlavi anche tu prima, Mattia. È un limite che appunto abbiamo valicato oramai da anni, ed è sempre più difficile pensare se sarà possibile tornare indietro. In questo momento sono state trasferite oltre 100 persone da CPR italiani, tra l'altro trasferite con delle fascette ai polsi, in manette, senza dare loro nessun tipo di informazione su dove stavano andando, per quale motivo sarebbero stati portati in Albania. L'hanno saputo solamente una volta arrivati sul suolo albanese, che c'è, appunto, viene ritenuto territorio italiano, ma de facto è un CPR extraterritoriale. Quindi siamo passati da una fase in cui non è più possibile, non soccorriamo le persone in mare, ma addirittura quelle che sono già presenti in Italia riportiamole, addirittura portiamole fuori dall'Italia, no? Prima Luca parlava dei CPR. I CPR sono dei non luoghi, probabilmente ne avete sentito parlare, dove le persone che sono sottoposte a espulsione vengono rinchiuse, una sorta di detenzione amministrativa, ma che è una prigione a tutti gli effetti, anzi a volte in condizioni peggiori delle carceri, quindi è ben difficile che possano essere in condizioni peggiori. E quindi è proprio un ulteriore livello, un salto di qualità, ne abbiamo detto anche prima, di questo piano. Anche in questo momento, diciamo, le persone sono ancora presenti nel CPR, ma fortunatamente alcune di loro sono state riportate in Italia perché non erano idonee alla vita in detenzione amministrativa, quindi sono state riportate. Ma ci sono ancora delle persone che sono lì, che non sanno il motivo per cui sono state portate lì, perché non sono chiari i criteri di selezione, cioè sulla base di cosa vengono scelte queste persone per essere portate in Albania. E soprattutto quello che noi abbiamo avuto anche modo di vedere con un nostro operatore, che ha avuto la fortuna e il privilegio anche di entrare insieme a una delegazione del TAI, che è il tavolo sull'immigrazione, con dei parlamentari italiani ed europei, hanno visto e hanno parlato con queste persone. Vorrei solamente riportare una frase che durante un colloquio una di queste persone ha detto al nostro operatore. Ha detto: questa era una persona che era a terra in Italia da tantissimi anni, era lì perché era diventato irregolare a causa di un problema nel rinnovo del permesso di soggiorno, non, diciamo, per ostacoli burocratici non era stato rinnovato.
Non ha commesso nessun reato.
Esatto, perché quello che viene detto è anche che sono persone che hanno commesso reati, ma in realtà nei CPR, come anche in Albania, non solamente persone che hanno commesso reati, anzi molte persone non hanno commesso nessun tipo di reato. Questa persona, parlando appunto con il nostro operatore, e ha detto: mi sembra di stare questa zona, no? Che è poi anche una zona desolata nell'entroterra, poco lontano dalla costa albanese, dice: mi sembra di stare in un laboratorio, questo sembra un laboratorio, mancavano le cavie, mancavano i topi, e noi siamo appunto le cavie di questo esperimento, perché questo è, nel senso, questo modello addirittura viene preso a ispirazione da altri paesi, cioè viene visto con plauso da altri paesi europei.
E infatti in Europa forse quell'idea innovativa, che Giorgia Meloni la chiama così, sono soluzioni innovative, potrebbe essere fatta propria. Anche a livello europeo c'è una riforma in ballo, chissà se arriverà mai in porto, ma soprattutto c'è un altro concetto forse ancora più inquietante, con cui vorrei chiudere perché siamo quasi alla fine, quindi vi chiederei un commento finale su questo. È il concetto di remigrazione. Abbiamo visto quel mega summit della peggior destra europea possibile, non molto lontano da qui. E quel concetto là è forse l'ultimo salto di qualità di cui parlava Davide. Ci stiamo avvicinando a quello, cioè quei sogni di integrazione, di accoglienza, sono finiti, sono irriproducibili ormai in questo clima, dove forse un giorno quel progetto di remigrazione arriverà ad essere preso in mano anche da un soggetto istituzionale. Vi chiedo questo, riparto da Alice.
Guarda, da un certo punto di vista mi piacerebbe risponderti che è cambiato qualcosa, però no. Cioè, sì, è vero, adesso si parla di remigration, adesso tutti questi temi c'è un po' più il coraggio di parlarne, cioè nel senso che c'è una destra che fondamentalmente governa non solo l'Italia, governa fondamentalmente buona parte dell'Occidente, per cui tutto quello che prima si faceva un po' ipocritamente adesso si fanno i summit, si normalizza, come hai detto tu. Non è uno scandalo che un criminale, un torturatore, un pedofilo venga messo su un volo di Stato e portato a casa, non è uno scandalo che gli amici di Al-Masri vengano ricoverati nei nostri ospedali italiani, è tutto normale. Però questa roba qua c'è veramente da tanto tempo, è sistemica. tutte le cose di cui stiamo parlando adesso, no? È uscito lo scandalo Albania, però appunto, cioè, l'Albania è un CPR portato lì. I CPR stanno nelle nostre città, stanno a Milano, stanno a Roma. Le persone che finiscono in queste carceri, dove c'è un altissimo uso dell'autolesionismo, le persone si feriscono, stanno male, le persone si uccidono, le persone si danno fuoco e danno fuoco alle strutture per provare a comunicare esternamente, non sono peggio o meglio delle prigioni, sono veri e propri lager di Stato, perché là dentro non c'è una persona che ha commesso qualche tipo di reato, non c'è, ed è un sistema che ti prende per strada, ti porta là dentro. Noi lo sappiamo anche attraverso i nostri avvocati, ai 48 ore per poter portare la documentazione necessaria a far sì che il giudice di pace non convalidi l'arresto, la detenzione, cosa che, rendetevi conto, spesso e volentieri è difficilissimo, perché cosa succede? Prendono un ragazzo a Roma, secondo voi lo portano al CPR di Roma? No, lo portano a Potenza, per cui l'avvocato deve prendere, staccare dal proprio studio, staccare dalla propria attività, prendere, correre a Potenza per poter difendere e far sì che questa persona non venga inserito nel lager, perché poi se viene inserito nel lager per fare un ricorso ci vogliono 2, 3, 4 mesi. E questo è il primo punto. Secondo punto, i reati di cui stiamo parlando adesso, scusate, vado alla fine, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma non è una roba che si è inventata la Meloni, eh? È articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, si chiama Turco Napolitano, ok? E questa roba qua non soltanto sta torturando e perseguitando attiviste e attiviste bianche italiane, è una roba che mette dentro le carceri italiane centinaia di migranti che non hanno commesso alcun reato, che agli sbarchi vengono presi, catturati, accusati di scafismo, spesso e volentieri non hanno neanche sfiorato il timone di un'imbarcazione, non hanno diritto ad un giusto processo, poi parliamo di democrazie occidentali, vengono incastrati con prove sommarie e passano 8-10 anni in galera, che significa rovinare la vita alla gente. Questa roba qua, adesso veramente c'è stata la normalizzazione, sì, della cattiveria, sì, ma questa roba qua se l'ha inventata qualcun altro. Tutto,
certo,
qua.
È un percorso. Abbiamo giusto 2 minuti. Volevo una battuta finale da Davide, da Luca, poi volevo tornare con Lam, quindi vi chiedo di essere brevissimi. La domanda è sempre la stessa: siamo al culmine di un processo che arriverà, farà un salto di qualità ancora più grande, la remigrazione o forse qualcosa di peggio?
Speriamo di no. Questo è quello che tutti ci auguriamo, è quello per cui combattiamo e lottiamo ogni giorno, è quello che bisogna fare. E sono molto d'accordo con quanto è venuto detto prima. Il punto è che oramai è una normalizzazione davvero, non ci rendiamo conto di quanto oltre ci stiamo spingendo e quanto sempre più difficile sarà tornare indietro. E questo è un po' il punto cruciale di tutti questi, tutta questa criminalizzazione che c'è nei confronti delle persone in movimento, delle persone che aiutano, le persone migranti, quindi delle ONG, tutto questo è davvero oramai normalizzato, nel senso che l'assistenza umanitaria è qualcosa che non è più quasi possibile fare. E quello che mi preoccupa ancora di più è che se prima c'era anche una sorta di scontro, no? Anche a livello politico, di dibattito pubblico, la nuova strategia mi sembra quella del silenzio, nel senso di non parlarne, di far finta che queste cose non accadano. Quello che viene nei CPR è appunto un esempio di questo tipo di dinamica, quindi luoghi che siano lontani, che non ci riguardino, che non siano visibili. Addirittura adesso li portiamo in Albania, quindi proprio per marginalizzarli ulteriormente, il nostro made in Italy che esportiamo, esatto. E, sì, io penso che sia necessario fare qualcosa in più per rompere questa cappa di silenzio che ci sta avvolgendo tutti, diciamo, e anche uscire un po' da quelli che sono anche un po' le nostre bolle, no? Cercare di andare oltre, di far capire davvero quello che accade, che è molto grave. E ultimissima cosa, penso che è vero, sono cose che accadono da molto tempo, ma perché oramai è qualcosa di trasversale a livello politico, non è una politica portata avanti da un gruppo ben preciso, ma a livello europeo, come a livello italiano appunto con gli accordi con la Libia, è qualcosa oramai di trasversale, accettato da tutte le parti politiche purtroppo.
Speranza, cioè questi sono così e stanno perseguendo un'idea di mondo e noi dobbiamo contrapporre la nostra, è sempre stato così. Io, di fronte alla nostra capacità di oggi di poter descrivere plasticamente quella che è la situazione, noi però non possiamo prendere questa roba qua come una cosa che ci aumenta il senso di impotenza. Noi possiamo fare qualche cosa. Questo è il nodo e sono mille cose. Ci sono migliaia di attivisti e di attiviste, di persone normali che aiutano le altre persone del Mediterraneo, che le persone in movimento lungo la rotta balcanica, nel mare, in Libia. Anche la Libia non è l'inferno con tutti i miliziani, ma c'è anche gente lì che aiuta le persone. Noi dobbiamo organizzarci, pensarci come una cosa unica che pratica un altro mondo possibile. Quelli vogliono toglierci con tutte ste robe, anche che i paragon, i servizi, le cose, i processi e tutte ste robe qua. Loro vogliono metterci dentro la testa e anche dentro il cuore il fatto che noi rinunciamo, che noi ci rassegniamo. Col cavolo che ci rassegniamo! Cioè noi dobbiamo vivere la nostra vita. Questo è l'altro lato, no? È una forma di vita. Noi attraversiamo questo inferno, questo deserto, riconoscendo ciò che inferno non è, ciò che deserto non è. Tra di noi dobbiamo smetterla di pensare, ma quello da dove viene, ma quello a chi appartiene, ma quello cosa pensa, ma quello cosa vota. A me non me ne frega niente. Cosa facciamo insieme? Cosa facciamo insieme? Ci organizziamo, ok, sosteniamo navi in mare, manifestazioni, gruppi di aiuto a quelli che sono dentro i CPR, gruppi di case protette per nascondere la gente che è ricercata. Bisogna che noi li sottraiamo alla cattura, come lo facciamo in mare con i libici. Noi li sottraiamo alla cattura, lo rivendichiamo, noi ci organizziamo per tirarli fuori dai lager, non per dire cavolo ci sono i lager. Bisogna organizzarsi e tutti insieme ce la possiamo fare. Per questo spiano, per questo sbandierano remigration. Ma cosa volete remigration? Ma voi avete presente l'Istat? Nel 2050 l'Europa sarà abitata da 200 milioni di persone che vengono dall'altro continente. Ma di che cazzo stiamo parlando? La storia li spazzerà via a questi odiosi, ma noi nel frattempo dobbiamo preparare il terreno, perché noi non accettiamo, noi non obbediamo, noi diciamo signor no. Noi viviamo in un'altra maniera. Perché vivete in un'altra maniera? Perché siamo fatti così. Non ci cambierete, cavolo.
Grazie, Lamma Gok, Alice Basiglini, Davide Giacomino, Luca Casarini.